Laser.
Parlare ai giovani di etica, di politica, di consapevolezza e di responsabilità. Questo si è visto emergere come tema necessario e urgente alla recente Bologna Children's Book Fair, la fiera internazionale dedicata all'editoria per ragazzi, giunta quest'anno alla sua 63esima edizione, confermandosi come l'evento leader mondiale del settore. È dunque significativo considerare quali tendenze emergano dalla fiera, e quest'anno ci è sembrata importante quella relativa anche ai contenuti non fiction, ma più saggistici, incentrati su discorsi di consapevolezza e coscienza critica, discorsi che possano incoraggiare i giovani a uscire dall'apatia e dal si è sempre fatto così, facendosi davvero energia accesa di cambiamento verso un mondo possibilmente più giusto e più bello. E anche più gentile. Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, è il titolo del saggio più recente di Gianrico Carofiglio, edito da Mondadori, in cui egli si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per parlare di questioni essenziali, come ad esempio il saper vedere i cosiddetti invisibili, gli emarginati, i diversi, gli ultimi, perché, cito, una democrazia vera è quella dove tutti hanno diritto non solo di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza. E poi il tema del linguaggio, che a sua volta fa esistere, o opprime, o rende invisibile, o emargina, quando racchiude stereotipi o atteggiamenti discriminatori. E il tema dell'essere maschio, che non ci obbliga a incarnare ruoli prefissati, ma può essere un'occasione per ripensare l'affettività, la fragilità, il rispetto. Ci sono poi riflessioni su un tema, caro figlio, molto caro, quello legato all'errore, alle opportunità che esso ci può offrire, e ci sono riflessioni sul potere, che cos'è il potere, chi comanda davvero, e naturalmente sull'esercizio del pensiero critico, perché pensare, cito ancora, è forse la forma più profonda di resistenza che abbiamo a disposizione. Non possiamo dire non mi riguarda, perché l'indifferenza è già una forma di complicità.
Sì, essere indifferenti è un peccato mortale, lo diceva Gramsci in uno scritto leggendario intitolato proprio Contro gli indifferenti, perché il tema delle cose brutte che accadono nella vita quotidiana e nella storia è non immediatamente intuitivo, non dipende tanto dal fatto che ci siano persone cattive o che si comportano male, certo loro hanno un peso, ma dipende soprattutto dal fatto che tante persone non cattive o virgolette buone non si prendono la loro responsabilità, non fanno quello che dovrebbero fare, non intervengono, mi viene da dire non alzano la voce, ma in realtà non c'è bisogno di alzare la voce, bisogna esserci. La diga contro la mancanza di senso, contro l'infelicità collettiva, contro la distruzione del senso di comunità, è nel prendersi la propria responsabilità. Però a me piace dire, ogni volta che uso questa parola, che sembra portare con sé anche un significato di eccessiva serietà, prendersi la propria responsabilità con allegria. La mia idea dell'impegno, dell'apprendere e della politica è strettamente, intimamente, inevitabilmente collegata con un'idea di allegria, di una prospettiva di cambiare il mondo, di costruirne uno che sia una casa più accogliente per tutti.
Soffermiamoci ancora un momento su questa allegria. Che cosa intende esattamente?
Beh, intendo, diciamo così, quel senso di euforia di chi capisce che è possibile fare qualcosa e decide di farlo, di partecipare a farla. C'è una delle tante frasi attribuite ad Einstein, non sappiamo se sia davvero sua, ma è una bella frase, quindi la possiamo dire lo stesso, che suona più o meno così. Quelli che dicono che è impossibile qualunque cosa non dovrebbero disturbare quelli che ce la stanno facendo. Ecco, il fatto che uno ce la stia facendo, a mio modo di vedere, comunica un grande senso di euforia, l'idea di essere conformi alla propria, uso un'espressione un po' carica, ma ci credo, conformi alla propria missione nel mondo, cioè di essere con gli altri, di rendere il mondo un luogo più accogliente per tutti.
Questo libro si rivolge ai ragazzi, anche ai ragazzi, e appunto è importante che i ragazzi sappiano quello che lei proprio diceva all'inizio, cioè che il potere più difficile da contrastare non è quello che ci dice cosa devi fare e cosa non devi fare, ma quello che passa attraverso ciò che si considera ovvio, il si è sempre fatto così. Gli adolescenti di oggi forse hanno bisogno più di una volta di scardinare il luogo comune?
Tutti ne hanno bisogno, perché per tutti è presente questo rischio, che è un rischio vischioso e micidiale, di dire vabbè, tanto è inutile, tanto si è sempre fatto così, cosa posso fare io da solo o da sola? Ecco, se si fosse posta una domanda del genere Rosa Parks, che rifiutando di alzarsi dal posto destinato ai bianchi su quell'autobus dell'America della segregazione razziale, diede luogo da sola una piccola donna solitaria a un cambiamento epocale. Noi non lo sappiamo quali singoli gesti metteranno in moto il cambiamento, quali singoli gesti saranno la scintilla per accendere il fuoco, ma la nostra regola di comportamento non è tanto sapere, pensare, prevedere che quel gesto produrrà il cambiamento, ma sapere che è giusto farlo, perché poi in una miriade di gesti giusti, come nel caso dei cuccioli di tartaruga che dai loro nidi sulla spiaggia corrono verso il mare, molti di loro vengono presi dai gabbiani, ma alcuni arrivano a destinazione. Ecco, questo secondo me è una metafora profonda che ha a che fare con il fare le cose che dobbiamo fare, perché è giusto farle, qualcuna porterà dei risultati, non lo sappiamo prima.
Manuale di lotta e di gentilezza reca il sottotitolo, e gentilezza infatti è un gesto verso l'altro, e il valore del riconoscimento, che è un valore anche profondamente filosofico, ricorre nel suo libro. Lei dice: non si esiste solo perché si mangia, si cammina, si respira, ma perché qualcuno ti vede e ti vede davvero, ti riconosce, dà senso al tuo esistere.
Sì, il bisogno più profondo di ogni essere umano è essere riconosciuto, essere visto dagli altri, che ovviamente non si riferisce alla visibilità fisica, ma alla visibilità come persona, come complesso aggregato di desideri, sentimenti, anche cose negative ovviamente. La nostra umanità, molte delle cose disastrose che accadono in questo mondo dipendono dal fatto che le persone non vengono viste, e non vengono viste neanche da se stesse. L'abolizione di sé, che deriva dal fatto che non ti vedono gli altri, comporta che spesso uno non riconosca se stesso o se stessa come esistente, e questo produce comportamenti autodistruttivi o distruttivi. La incapacità di raccontare se stessi a se stessi produce un cortocircuito che a volte si traduce in violenza ottusa e incontrollata. Non è una mia congettura, ci sono studi criminologici su ragazzi devianti e violenti, e la caratteristica di tutti costoro è la mancanza di un vocabolario, cioè delle parole per raccontarsi, per esprimere la propria sofferenza. Se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Questo lo ha detto molto tempo fa un signore di nome Shakespeare nel Macbeth. Secondo me è la sintesi più perfetta di questo argomento. Dice Shakespeare: date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi.
E qui arriviamo al linguaggio, che è un tema importante nel suo libro. Il linguaggio non è solo qualcosa che descrive il mondo, ma è una forma di azione. Sempre noi parlando creiamo il mondo, ma facciamo anche un'azione sul mondo. È anche importante dire ai ragazzi che non solo il linguaggio è azione sul mondo, ma anche ogni lingua segmenta il mondo in modo diverso, e quindi questo ci aiuta a porci delle altre prospettive, a entrare nei panni di un'altra lingua e di un'altra cultura.
Sicuramente, io sono un appassionato, un ricercatore di parole di altre lingue intraducibili nella nostra o in altre. Parole che contengono aggregati di significato e che, appunto, come diceva benissimo lei, ci permettono di vedere in modo più ricco il mondo che abbiamo davanti o quello che abbiamo dentro. La mia preferita è parte di un passaggio fondamentale di un romanzo che ho scritto qualche anno fa. Il titolo del romanzo è Le tre del mattino, e la parola della lingua Tagalog delle Filippine è Balikvas. È una parola bellissima perché è completamente intraducibile con una o due parole in italiano, in inglese o in francese. Balikvas significa trovarsi in un punto e all'improvviso saltare da un'altra parte e vedere le cose che davamo per scontate in una maniera completamente diversa. È meraviglioso, che poi è esattamente il senso di quello che io faccio in questo libro.
In questo libro lei si rivolge ai ragazzi e alle ragazze, però dedica un intero capitolo ai maschi, cioè ai maschi. A cosa vuol dire essere maschi? Come mai?
È perché, diciamo, uno dei problemi più gravi delle società evolute, apparentemente, ma anche sostanzialmente, in cui viviamo, è la pericolosa permanenza di uno stereotipo maschile da cui dipendono la maggior parte dei problemi di questa società. Lo dico, diciamo, consapevole, diciamo, del peso di queste parole, ma basta guardare i numeri, basta guardare le statistiche: il 95% dei reati violenti sono commessi da maschi, il 95% dei detenuti sono maschi, e questo significa costi sociali di tutti i tipi, non solo i costi per le vittime, sono i costi per il sistema di polizia, il sistema giudiziario, gli ospedali, la riparazione del danno. E tutto questo non è che dipenda, come taluni, a volte anche di recente in televisione, hanno sostenuto, da ragioni biologiche. È un modello culturale per cui il maschio deve essere in un certo modo, deve accettare le sfide, deve essere forte, coraggioso, battersi. Purtroppo io devo riconoscere, io mi considero una persona abbastanza evoluta, ma ho trascorso la mia adolescenza e giovinezza di ragazzo con passione politica e una prospettiva progressista, però intrappolato senza saperlo in quel meccanismo. Se riusciamo a ridefinire l'idea della mascolinità in una chiave completamente diversa da questa, se riusciamo a far accettare l'idea che essere uomini non significa avere paura dei sentimenti, avere paura di piangere, avere paura delle fragilità, un bel pezzo delle cose che ci sono da fare per cambiare il mondo saranno fatte automaticamente.
E infine, Gianrico Carofiglio, lei fa emergere il valore dell'insieme, cioè abbi coraggio, accendi il fuoco, ma non come eroe solitario, insieme, sogna con gli altri.
Sì, sogna con gli altri, intanto perché è molto più divertente, diciamo così, sentirsi partecipi di un sogno comune è una cosa esaltante, lo potrebbe dire chiunque si sia occupato di movimenti collettivi. Tanti anni fa un sociologo, Alberoni, scrisse addirittura un libro sull'innamoramento e disse che l'innamoramento è un movimento collettivo a due, è il senso di passione che deriva dall'immaginare il futuro assieme ad altri, non come una pratica solipsistica. Dopodiché bisogna essere capaci di agire anche da soli, bisogna anche avere la consapevolezza che ci sono casi in cui bisogna alzarsi da soli perché magari gli altri non hanno trovato il coraggio o la capacità di capire che bisogna farlo. A volte semplicemente questo basta per mettere in moto il cambiamento. Cioè, ancora una volta, questa è attribuita a Martin Luther King, forse è vera, suona più o meno così: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno.
Gianrico Carofiglio, che abbiamo appena ascoltato parlarci del suo Accendere i fuochi, edito da Mondadori, accennava tra le altre cose all'importanza di dare parole al dolore, di prendere coscienza delle proprie emozioni per evitare il cortocircuito tra emozione e azione violenta, perché se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Proprio di questo tratta il volume Dentro l'uragano, sentire, pensare, agire, in cui i due autori si rivolgono direttamente agli adolescenti e alle adolescenti, fornendo loro con franchezza, sensibilità e profonda competenza degli strumenti per attraversare questo delicato passaggio della crescita. Gli autori sono Luigi Ballerini, medico psicoterapeuta a orientamento analitico, nonché uno degli scrittori italiani per ragazzi più letti e apprezzati, e sua figlia Anna Ballerini, psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. È un libro interessante che si inserisce nel filone molto ricco di libri che parlano ai ragazzi di emozioni, ma lo fa in modo originale, con un suo specifico particolare.
Lo specifico è che intendiamo le emozioni come qualcosa che tutti viviamo. Noi nasciamo con delle emozioni, ci sono le emozioni primarie e le emozioni poi secondarie. Tutti le viviamo e tutti le abbiamo. Il taglio che abbiamo voluto dare però è che le emozioni sono una bussola che ci aiutano a orientarci nel mondo, ma non sono ciò che governa il nostro agire. Per cui le intendiamo come un passaggio iniziale, quindi si sentono le emozioni, c'è una parte in cui si pensa a che cosa succede, che poi ci porta a un agire o a un non agire. Bisogna stare attenti a non fare un cortocircuito tra sento, faccio, immediato. È bene imparare, ma sperimentare che il pensare è interessante.
Il pensare è interessante, Luigi Ballerini, anche perché attraverso il pensare noi possiamo dare parole alle emozioni, possiamo capirle, possiamo capire che cosa stiamo provando.
È proprio importante questo, capire che cosa sto provando, perché quanti ragazzi incontro quando, no, che hanno compiuto qualcosa di più o meno grave, e quando chiedo ma perché l'hai fatto, la risposta è boh, non so, mi è venuto così, c'ho lo schizzo, usano questi termini che di per sé non vogliono dire niente e sono quasi giustificatori, ma come sarebbe più bello e più importante che loro invece provassero a capire perché hanno fatto, compiuto una certa azione, e per capirla devo imparare a nominare quello che ho provato. Quindi lo scopo del libro, che è proprio dedicato alle adolescenti e agli adolescenti, è quello di aiutarli a conoscersi, a dare un nome a ciò che provano e rispetto a ciò che provano scoprire che le emozioni sono una cosa bellissima, ma anche scoprire, è bellissimo scoprire che non saranno loro a governare il nostro moto, ma saremo noi padroni di noi stessi.
E oltre al vostro libro, che rimane uno strumento preziosissimo per capire tutto questo, qual è il ruolo di noi adulti?
Sinteticamente, sostenere i ragazzi nell'orientarsi nel mondo. Cioè, non è un atto di sostituzione del mio pensiero al suo, ma rispetto a loro abbiamo più esperienza, abbiamo vissuto di più, sappiamo che cosa potrebbe succedere con una probabilità, perché poi la vita è imprevedibile, maggiore. Per cui abbiamo più strumenti per orientarci. Io credo che il ruolo in generale, generico dell'adulto sia sostenere i ragazzi nell'aiutare a orientarsi per vivere bene.
Sì, innanzitutto è quello di esserci come adulti, perché trovo sempre più spesso ragazzi e ragazzi abbandonati magari nel tempo, a casa, ma non solo, a volte anche lasciati a loro stessi. Allora, un adulto che c'è è un adulto che innanzitutto si occupa di se stesso, nel senso di cura il suo lavoro, cura la sua persona, cura le sue relazioni, cura le relazioni con gli amici e con il proprio partner, e poi oltre a esserci cura sé, si cura e si preoccupa, anzi si occupa che il proprio figlio e la propria figlia possa stare bene con sé, con gli altri e nel mondo, sostenendoli nelle fatiche che fanno, anche riconoscendo queste fatiche e incoraggiandoli.
Con Luigi Ballerini e Anna Ballerini abbiamo parlato del loro Dentro l'uragano, edizioni Il Castoro, una preziosa bussola per orientarsi nell'adolescenza. Ma di temi profondi, esistenziali, politici, etici, si può parlare anche ai bambini più piccoli, come fa lo scrittore brasiliano, che oggi vive negli Stati Uniti, Victor Dias de Oliveira Santos. Lui è scrittore, ma anche linguista, e proprio alle lingue ha dedicato un suo precedente libro per bambini, La cosa più preziosa, edito in italiano da Terre di Mezzo. Ora, sempre dallo stesso editore, esce un nuovo albo di Victor Santos, illustrato da Catarina Sobral. Si intitola Le persone sono strane. Anche questo è in prima persona, come quello sul linguaggio, dove era proprio il linguaggio a parlare. Qui chi racconta è un bambino che trova strane molte persone. Ma come scrisse il dottor Sois, il celebre autore di tanti classici per l'infanzia, tra cui Il Grinch, siamo tutti un po' strani e anche la vita lo è.
Yeah, I think that when children start thinking too much about their personality, right? I think they start to get anxious. For example, today there's too much social media and they're always comparing themselves, you know, I want to be like the popular kids. I want to be different.
Sì, penso che quando i bambini cominciano a pensare troppo alla loro personalità, ecco, io credo che inizino a diventare ansiosi. Ad esempio, oggi ci sono eccessivi social media che li inducono a compararsi con gli altri. Voglio essere il ragazzo più popolare, voglio essere diverso, o c'è qualcosa di sbagliato in me. Quindi ritengo che uno degli obiettivi del libro sia proprio il celebrare la diversità. Allo stesso modo in cui il mio libro precedente celebrava la diversità linguistica, questo celebra la diversità personale. Credo che quante più diversità ci sono nel mondo, meglio stiamo tutti, e siamo più pronti ad affrontare varie sfide.
Il suo libro precedente parlava di linguaggi e di come parlare più lingue ci permetta di guardare al mondo attraverso prospettive diverse e uniche per ognuna. Questo tema è presente anche in questo libro.
I think that more and more we are becoming homogeneous, right? Because of maybe the influence of specific cultures, majority cultures. I think that the more diversity we have, the better it is. It's different ways of thinking.
Penso che stiamo diventando sempre più omologati perché subiamo l'influenza delle culture maggioritarie. E invece più diversità abbiamo, meglio è. I diversi modi di pensare, di guardare alle situazioni, tutto ciò ci dà tanta flessibilità. E penso che oggi invece a livello politico sia tutto un puntare il dito, un additare chi non è omologabile a noi. Quella gente è strana, quelli fanno cose strane, quelli pensano in un modo differente, quindi strano, ma nessuno si guarda davvero allo specchio. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, tra virgolette, e qualcosa di strano, tra virgolette. Abbiamo tanti problemi reali nel mondo. Abbiamo cambiamenti climatici, corruzione, criminalità. Questi sono i veri problemi. La stranezza di vestirsi con vestiti particolari o di parlare in modo buffo non è un problema reale. Dobbiamo focalizzarci invece su ciò che è importante e cercare di accettare le persone per come sono.
That's not a problem. We should focus on what really matters. This is not a problem. Let's just accept people the way they are, right?
Anche il piccolo protagonista del suo libro pensa che gli altri siano strani, ma alla fine la prospettiva si ribalta perché i lettori lo vedono andare a scuola in monociclo col cagnolino in un carrettino attaccato dietro. Quindi anche lui è un po' strano. Come vi è venuta questa idea?
Oh, that's a good question. You're talking about the final scene. When I actually wrote the text, the final scene was totally different. It was a completely different scene. Then when the illustrator, Katarina...
Questa è una bella domanda. Lei sta parlando dell'ultima scena del libro. Quando scrissi il testo, la scena finale era totalmente diversa. Era una scena completamente diversa. Ma quando l'illustratrice, Katarina Sobral, lesse il manoscritto, disse, penso che qui potremmo fare di meglio. Perché dobbiamo essere sicuri che anche il bimbo protagonista, quello che trova strani gli altri, sia strano pure lui, ma non in un modo comune, banale, tipo mettersi tre banane in testa e andare in giro così. Troppo semplice. Lo volevamo rendere strano in un modo meno scontato. Allora abbiamo cominciato a lavorare al libro e solo quando siamo giunti a metà siamo riusciti a deciderci sull'ultima pagina. Ci abbiamo pensato 2 mesi su questo finale, a come potesse essere. Ci chiedevamo come potrebbe andare a scuola questo bambino. Abbiamo parlato tanto, abbiamo messo giù un po' di idee e alla fine ci è venuta questa. Il bambino andava a scuola con il cane e portando il cane con un monociclo. E volevamo essere più raffinati e brillanti.
Quindi lei e l'illustratrice avete lavorato proprio insieme alla realizzazione di questo libro?
Yeah, we worked very closely throughout the book. She was free to make comments about the text. And I was free to make comments about the illustration.
Sì, abbiamo lavorato al libro a stretto contatto. Lei era libera di fare commenti sul testo e io sulle immagini. Credo che la nostra sia stata una collaborazione molto sana, che alla fine ha dato benefici al libro. Abbiamo messo tutte le nostre idee sul tavolo e abbiamo discusso il valore di ognuna.
E avete proprio messo in pratica la bellezza di cooperare nel rispetto dei vostri diversi punti di vista.
Exactly. She has her way of working, I have my way of working.
Esattamente. Lei aveva i suoi modi di lavorare, io avevo il mio modo di lavorare. Io avevo la mia diversità da portare al progetto e lei aveva la sua. Ma dovevamo trovare un linguaggio comune e focalizzarci su ciò che era bene per il libro. La stessa cosa per le personalità. Invece di focalizzarci sulle diversità, focalizziamoci su cosa abbiamo in comune, così che possiamo connetterci e creare qualcosa insieme.
So that we can connect and create something together, right?
Era Victor Santos, autore del libro Le persone sono strane, illustrato da Katarina Sobral e edito da Terre di Mezzo. E siamo al termine di questa puntata in cui abbiamo voluto presentarvi un trittico di recenti proposte editoriali che parlano alle giovani lettrici e ai giovani lettori di temi etici, politici e psicologici profondi. Le persone sono strane, di Victor Santos, edizioni Terre di Mezzo,
Dentro l'uragano di Luigi Ballerini e Anna Ballerini, edizioni Il Castoro, e Accendere i fuochi di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.